se proviamo a tenere d'occhio quella scheda che riporta una pagina di Culpepper, che è uno studioso specialista di Giovanni, che tra l'altro significativamente lui ha un volume importante sulla cosiddetta scuola giovannea, di indirizzo tutto storico critico, ma poi diciamo che si è convertito all'indirizzo narrativo, e il segnale di questa sua conversione è proprio questo volume, Anatomia del Quarto Vangelo, studio del disegno letterario del Vangelo di Giovanni, sottotitolo. Questa pagina appunto mi sembra interessante, io la cito volentieri in questi contesti perché è anche abbastanza semplice ma sufficientemente precisa. Certo, nel Vangelo Gesù è la figura dominante, ma c'è anche da dire che gli altri personaggi entrano in relazione con Gesù e in questa relazione con Gesù rivelano, fanno in qualche maniera, potremmo dire, fin da spalla a Gesù, in maniera tale da consentirgli anche una certa rivelazione più specifica. Poi comunque reagiscono prendendo posizione, e allora ecco che qui così il nostro autore dice, leggendo il Vangelo, ecco un ventaglio di diverse risposte di fronte a Gesù, e cerca di fare un catalogo, quella del rifiuto, dell'incredulità, rappresentata essenzialmente dai giudei. I giudei sono un personaggio collettivo molto giovanneo, perché con questo nome evidentemente solo nel Quarto Vangelo si parla, lasciamoli comunque perdere. Poi c'è la risposta di chi crede, ma diciamo così cristianesimo anonimo, o meglio il cristianesimo che non confessa pubblicamente, come viene detto alla fine del capitolo 12, e ecco che Nicodemo, che va da Gesù di notte, è certamente qualcuno che fa da buon esponente di questo tipo di categoria. Poi c'è la fede di Gesù in quanto autore di segni e prodigi al Tempio a Gerusalemme, capitolo 2 oppure capitolo 6, e che però appunto è una fede molto imperfetta. Molto interessante questo aspetto qui. È il Vangelo Giovanni dei segni scritti. Vuol forse dire che allora la fede ha bisogno di un bel tasso consistente di miracoli per poter campare? Vuol forse dire che la fede deve attaccarsi mani e piedi ad una visione miracolistica della rivelazione? Ma neanche per sogno. Perché? Ma perché con che cosa Gesù fa i segni? E con che cosa sono mediati i segni di Gesù? Gesù fa i segni parlando. Prendete, riempite, non queste giare, ma queste sono vasche, non sono giare, orci, sia pure grandi, sono vasche in cui ci si tuffava dentro per purificarsi. O almeno parzialmente si poteva, riempite sta roba qui e poi portate, attingete, portate al maestro di tavola. Tutto qui, il miracolo di Cana di Galilea. Tutto qui. Prendi il tuo lettuccio, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Va a lavarti alla piscina di Siloe. Tutto quello che è opera, diremmo proprio anche prodigiosa di Gesù, viene dalla parola, e comunque addirittura se tu non parti dalla parola non vedi niente. Tuo figlio vive. Credette quell'uomo alla parola che aveva detto Gesù e si mise in cammino. Quell'uomo molto probabilmente un pagano, siamo alla fine del capitolo 4, funzionario regale che c'ha il figlio malato, dice: Signore, scendi che me lo guarisci. Dice: no, va, tuo figlio vive. È la fede abramitica, che parte fidandosi della parola di Dio. Quindi condizio sine qua non è per la fede partire dalla parola di Gesù, non dai segni che Gesù fa, perché i segni che Gesù fa hanno il loro segreto nella sua parola, e oltretutto i segni che Gesù fa sono trasmessi dalla parola, segni scritti. Espressione durissima, non esiste in tutta la Bibbia un'espressione così, si parla tanto di segni, si parla tanto di scrittura, ma se lei ha che grammena, segni che sono stati scritti, è proprio un apax molto interessante, perché è un pensiero forte. I segni in quanto scritti, in quanto diventano scrittura sacra, mamma mia, sprigionano una potenza vivificante incredibile. A saperla leggere, però, a saperla accogliere, e l'accogli, come fai? Tu puoi vedere quello che Gesù ha fatto, sì, ti è raccontato, più parzialmente lo vedi, ma lo vedi in quanto lo ascolti, e in quanto a questo ascolto dai credito. Interessante questo fatto, perché la samaritana fa più strada di Nicodemo, perché Nicodemo ritiene che la fede si esaurisca nell'accogliere con entusiasmo un facitore, un autore di segni. Noi sappiamo che tu sei maestro mandato da Dio, perché nessuno può fare le cose che tu fai se Dio non è con lui. Beh, non è un ragionamento sbagliato di per sé. Il limite dove sta? Sta nel fatto che evidentemente ci si dimentica della dimensione più profonda di questi segni, che è precisamente legato alla parola di Gesù. Infatti Gesù, quel bel complimento di Nicodemo, neanche lo guarda, gli risponde malamente. Se uno non rinasce dall'alto, da acqua e da spirito, non può vedere il regno di Dio, non può entrare. Cambia discorso. Perché praticamente invece, la risposta di Gesù suona in questi termini, invece tu Nicodemo di fare dei ragionamenti più o meno validi su quello che faccio io e su chi mi manda e chi non mi manda, tu pensa a decostruirti e a ricostruirti. Pensa a morire e a rinascere, perché la fede non è di meno, non è meno di questo, la fede non è meno di una morte e di una risurrezione. Morte e risurrezione non sono soltanto l'oggetto della fede cristiana, ma sono il vissuto proprio intrinseco del cammino di fede. La cosa interessante è appunto vedere che c'è una fede anche parziale da Nicodemo, anche se poi bisogna dire buon Nicodemo si riscatta, perché noi spesso e volentieri un po' sull'onda di Kierkegaard, che diceva Nicodemo non è un discepolo di Gesù, Nicodemo è un ammiratore di Gesù, una pagina molto bella degli esercizi di cristianesimo, ed è pertinente ma solo limitata al capitolo 3. Si dà il caso che il nostro Nicodemo compaia anche al capitolo 7 e lì fa uno scatto, e poi al capitolo 19 e lì c'è da leggere veramente un'esperienza più compiuta di fede. Poi ancora la fede più autentica nelle parole di Gesù, punto 4, rappresentata dalla samaritana, funzionario regale e cieconato. Questi qua sono esempi forti di fede, senza dubbio. Funzionario regale, nella sua semplicità, è straordinariamente emblematico, perché appunto si dice: credette quell'uomo alla parola che aveva detto Gesù e si mise in cammino. Abbiamo già letta nella Bibbia sta storia, e aveva per protagonista il padre Abramo, il pagano che fa il cammino di Abramo. A dire appunto, addirittura questa fede nella parola di Gesù arriva alla fruizione di questo segno. E poi ancora i discepoli che camminano ma fanno fatica, i testimoni esemplari, discepolo amato Giovanni Battista, e poi anche la risposta di defezione, soprattutto Giuda. E giustamente siamo abituati a dire, insomma, Giovanni è il Vangelo della decisione, no? L'esegesi anche significativa, non priva di valore, per intenderci, è senz'altro, che ha proposto Bultmann, è il Vangelo della decisione esistenziale per eccellenza, questo senza dubbio è vero. È il Vangelo dualistico, luce e tenebre, vita e morte, bisogna out, ho capito. Però attenzione che tra luce e tenebre c'è anche un venire alla luce. Stiamo attenti a non stringere davvero il cosiddetto dualismo giovanneo in una logica che è più di Qumran. Giovanni non è Qumran, anche se condividono non poche cose dal punto di vista simbolico, ma per esempio Giovanni esclude qualunque posizione di tipo predestinazionistico. Qui si dovrebbe aprire un capitolo significativo relativo proprio alla figura di Giuda, di cui tanto si parla. Giuda, insomma, ci voleva qualcuno che tradiva, perché se non c'era qualcuno che tradiva, come faceva Gesù a redimerci? Che sono evidentemente gnosticismi, questo è gnostico, ma il Vangelo di Giovanni è proprio un perfetto baluardo antignostico. Non posso approfondire questa cosa qua. Quindi sotto questo profilo, molto bene, dice Karl Pepper, c'è anche il passaggio da una posizione all'altra nel Vangelo di Giovanni. Dicevo, volevo parlare di Nicodemo e della Samaritana, ma non posso fare a meno, almeno proprio velocissimamente, di dire prima, spendere una parola anzitutto per Tommaso. Perché? Perché il signor Tommaso, che compare anche lui, torniamo all'elenco dei personaggi, qui proprio l'elenco del telefono, più possibile completo, che se non altro però vi dà un po' l'idea, così anche solo come colpo d'occhio, della ricchezza di caratterizzazione del quarto Vangelo. Il nostro Tommaso detto Didimo, quando viene nominato, eccolo qui nel primo riquadro, 11-16, siamo nel contesto della morte di Lazzaro, e Gesù è assente, vuol tornare in Giudea. Poi siamo nel contesto dei discorsi da Dio, 14-5-7, e poi siamo nel contesto dell'ultima apparizione del risorto, 20-24-29. E poi viene nominato il 21-2 nella lista dei sette che sono presenti e vanno tutti a pescare di notte senza frutto. Allora, tanto in quella lista dei sette si dice che Gesù si è manifestato la terza volta da risorto e si manifestò così, si dice in maniera più specifica, così come si trovavano insieme Simon Pietro, il capo, Tommaso, detto Didimo, l'ultimo che è venuto a credere, perché il capitolo 21 ha alle spalle appunto fresca la storia di Tommaso, e Natanaele di Cana di Galilea, e poi altre due coppie innominate, i due di Zebedeo e due discepoli, lasciamo pure perdere. Vorrei attirare la vostra attenzione in questa lista, Pietro è il capo. Perché primo Tommaso e secondo Natanaele? Credo che il senso sia questo. Chi sono i due? Rispettivamente Tommaso l'ultimo che è arrivato alla fede, Natanaele è il primo che è arrivato alla fede. Perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi, addirittura la fede è riconosciuta da Gesù stesso in persona. Quindi in realtà vedete che la costruzione dei personaggi tiene proprio in rapporto al discorso complessivo della fede. Ma poi Tommaso, vedete, è proprio il personaggio che tutto sommato fa da ponte tra la storia di Gesù e la nostra storia. È Tommaso detto Didimo. Cosa vuol dire Didimo? Didimo è la traduzione felice di Tomà, aramaico, che vuol dire doppio, gemello. E come direbbero a Roma, gemello di chi? Doppio di chi? Due interpretazioni che io conosco, che secondo me ci stanno entrambe. E è doppio lui, perché c'ha una zampa nella fede e una nell'incredulità. È lui che oscilla. Ok, possibile. Seconda interpretazione, anche più provocante, comunque non dico come esegesi, ma come ermeneutica ci sta, è il doppio del lettore. Come no? Guarda il testo. Primo, cosa ci abbiamo noi in comune con Tommaso, a parte l'incredulità e l'invidia che nutriamo, perché diciamo, anch'io avrei voluto, posto che abbia veramente toccato. Ma la cosa interessante è questo, e cioè Tommaso, uno dei dodici, detto Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Siamo, anche noi non eravamo con loro quando venne Gesù. Quindi in questo senso qui Tommaso è proprio una testa di ponte, per così dire, che il lettore vede schiudersi davanti ai propri piedi per poter introdursi in questa identificazione, in questo confronto, meglio, perché si deve stare attenti alle letture proiettive. Insomma, io credo che senza un po' di transfert non facciamo assolutamente niente, ed è segno di buona salute mentale, ma poi non bisogna esagerare anche in questo senso qua. Ma Tommaso è l'assente, il quale, essendo assente, dice: ah, ma se io non vedo, non credo. Allora, domanda semplice semplice: ha ragione, c'ha diritto o no? C'ha diritto o non c'ha diritto? Allora, se detto molto sinteticamente, ci avrebbe diritto. Perché? Dice: ma perché c'ero anch'io ai discorsi da Dio, di Gesù, che ha promesso: ancora un poco non mi vedrete, un altro poco mi vedrete, verrò a voi, eccetera eccetera. Ha detto a tutti. Perché deve essere escluso? In questo senso ha diritto ad essere cooptato per un'apparizione di Gesù. Qual è l'errore di Tommaso? Che è veramente ambiguo in questa sua posizione. È il fatto che non era con loro quando venne Gesù. Probabilmente qui l'Evangelista è generoso, molto generoso, e sta minimizzando un rischio estremo che ha corso Tommaso, perché non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Per piacere, gli dicevano, non gli dissero. E costruiamo la scena: gli hanno tirato una testa così. Quanto è durato sto confronto tra l'assente e i presenti? Tanto. Perché c'è un imperfetto. E l'imperfetto, come sappiamo, è un'azione del passato, ma con calma. Non è istantanea come l'avresti. È dilungata. E quindi qui dobbiamo immaginare un dialogo serrato in cui Tommaso diceva non se ne parla nemmeno, e sti qua invece andavano avanti. A un certo momento Tommaso arriva ad una soluzione di compromesso: se non vedo non credo. Allora la cosa interessante è anzitutto l'equivoco di Tommaso, fondamentalmente questo: intanto lui doveva essere lì con gli altri, invece lui è cane sciolto, lo ha già manifestato al capitolo 11, andiamo anche noi, moriamo con lui, tutti quanti hanno paura, lui fa lo spavaldo. Ci sono delle coerenze dei personaggi che se si guarda con attenzione spiccano, ma la cosa più significativa è il fatto che lui doveva comunque accogliere il cherigma della Maddalena, che aveva detto ho visto il Signore. E questo doveva bastare a Tommaso, credere e poi aspettare anche lui con gli altri l'intervento diretto di Gesù. Così sarebbe stato corretto, come per gli altri. La cosa interessante è poi dire: ma su che base ha creduto Tommaso? È la base che ci è stata restituita, bellissima, da Caravaggio piuttosto che da altri pittori, che ci presentano Tommaso frugugnare proprio nelle piaghe del risorto. Ma io starei con Annie Jobert, una molto brava esperta di Giovanni, francofona, che dice: ma forse Tommaso, sì, Gesù gli dice tocca, non essere più incredulo, guarda, tocca, eccetera. E cosa risponde Tommaso? Il Vangelo non dice: e Tommaso mise le dita nelle piaghe e poi, no, dice: mio Signore, mio Dio. Cioè, forse il toccare qui è diventato superfluo. Perché? Ah, perché tutti e cinque sensi hanno uno specifico, ma tutti poi alla fine sono un'accoglienza. Poi c'è qualcuno che in maniera preponderante sintetizza. E soprattutto, che cosa c'è di mezzo? Qual è la cosa che fa venire alla fede Tommaso? Attenzione, non è semplicemente il fatto che lui ha ricevuto il contentino delle sue condizioni sindacali, no, meno di questo non si fa il contratto. È piuttosto il fatto che Gesù, tanto che Tommaso dice se non vedo non credo, evidentemente Gesù è lì alle spalle e sente tutto. E quando al momento buono gli ridice le cose che lui ha detto sotto condizione di pretesa, gliele ridice in senso di condizione di obbedienza. Tu adesso queste cose le devi fare, perché te le impone il risorto che ti conosce e che sa queste cose che tu hai detto. Per quello che forse alla fine Tommaso non è neanche più obbligato a ficcare le dita in quelle piaghe, perché gli basta questo essere conosciuti da risorto. Una delle tessere che non manca mai il personaggio giovanneo è la conoscenza che Gesù mostra di avere nei confronti dell'uomo. Egli sapeva ciò che c'era nell'uomo. Sant'Agostino, nel suo fluviale commento giovanneo, ha una formula veramente straordinaria. Dice: che cos'è la fede? Videntem videre. Vedere colui che ti vede. Conoscere colui che ti conosce. Conoscere di essere conosciuto, scoprire di essere, tra virgolette, visto. Natanaele funziona così, la fede di Natanaele, in maniera evidentissima. Come mi conosci? Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri ancora sotto il figo. In questo senso, vedete, poi il nostro Tommaso, ecco perché ci è proprio il doppio. Rispose Tommaso: mio Signore, mio Dio. Versetto 29. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, qui la nuova CEI ha fatto peggio della vecchia, perché se si tenevano la vecchia era senza dubbio meglio. si può tradurre così dal punto di vista strettamente grammaticale, sintattico, ma non è conveniente dal punto di vista contestuale. La traduzione migliore è: perché mi hai veduto, hai creduto? Punto di domanda. Io ce lo metterei proprio bene. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. È per noi quel macarismo. È per noi. È per il lettore. Molti altri segni subito dopo fece Gesù sotto gli occhi dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate, eccetera. Allora, cos'è sta benedetta fede che non vede ed è che è proclamata beata, e quindi in questo senso qui è privilegiata da Gesù? Due macarismi nel Vangelo di Giovanni. Siete beati se, sapendo queste cose legate alla lavanda dei piedi, le praticherete. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Il Vangelo in due parole: la prassi dell'amore e la pratica della fede. Pigliate quei due macarismi lì e ci avete tutto Giovanni. La cosa significativa è che, allora, finalmente Tommaso è arrivato alla fede e Gesù si complimenta con lui, ma il complimento maggiore lo fa a futura memoria dei destinatari del Vangelo, i quali tutto sommato sono in grado di credere, tra virgolette, più facilmente e perfino più utilmente e più fruttuosamente degli stessi testimoni, perché possono godere. Gesù non sta predicando il valore di una fede cieca, sapete quella bellissima poesiola di Trilussa, no? Quella vecchierella cieca che però va dappertutto, cioè, e poi dice: chi è quella vecchierella? È la fede appunto che è rappresentata tanto più cieca, tanto più pura. Non è così. La fede, come dice grande teologo di inizio Novecento, la fede ha i suoi occhi. Habet namque fides oculos suos. Ce li ha gli occhi la fede. Magari sono occhi che sono spalancati e vedono buio qualche volta. Ma diciamo che la fede vede sempre, anche quando è buio. La fede è luce per definizione. Che non vuol dire avere una visione trionfalistica della fede, tutt'altro, ma di fatto è soprattutto una visione esperienziale della fede. Non c'è esperienza che non sia intrinsecamente vera e profonda conoscenza. Non si può scappare da questo. E allora vedete che cosa sta dicendo Gesù: beati quelli, fortunati, complimenti a voi lettori del Vangelo, perché vi è andata bene, perché se voi dovevate stare dietro come i dodici a sto Gesù di Nazareth, che li ha fatti impazzire perché ogni giorno c'erano delle novità imprendibili, voi andavate fuori di testa. Avete una testimonianza che, oltre a essere raccontata decentemente, unitaria, gode della testimonianza dello Spirito, il quale non parla di sé, ma parla di Gesù, rimettendo le cose in giusta distanza e proporzione. E la testimonianza, vedete, ha questa bellissima struttura. Testimone non si vergogna di dire io, perché, anzi, lo deve dire nel momento in cui si espone per dare testimonianza, ma deve due cose fare: relativizzare e ridimensionare la sua posizione di testimone in rapporto magari anche ad altri testimoni. Se mica sono tu, cos'è? Gesù è tutto tuo. Oh, ma poi soprattutto il rapporto all'oggetto testimoniato. È significativo che il testimone, nel momento in cui indica, deve sparire, lui deve crescere e io diminuire. Ultima parola di Giovanni Battista. Quanto mai performativa, detto fatto. Giovanni Battista dal capitolo terzo, da quell'ultima parola lì che non apre più bocca. Di lui si parla, sì, al capitolo 5 Gesù stesso, poi ancora il narratore al capitolo 10, ma lui si tira indietro. Questo è proprio quello che io chiamerei la relativizzazione. Insomma, io devo lanciare un faro, una luce, ma poi devo starmene fuori. Non so se avete presente quello spot pubblicitario che girava un po' di testo, un po' perché non lo vedo più in televisione, dove si vedeva un bellissimo paesaggio di mare siciliano, con uno che faceva la foto ad un'altra persona e diceva no, di qua, un po' più là, e poi diceva va bene così, quando era uscito completamente dal panorama e non si vedeva più nessuna figura umana, si vedeva solo il mare con gli scogli. Ecco, così è testimone. E poi soprattutto deve subire anche un ridimensionamento. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza la luce. Stessa cosa per il discepolo che Gesù amava. Gesù non ha detto che è immortale, ma ha detto se voglio che lui rimanga. E come rimane? Rimane col libro affidato in mano ad una comunità credente che lo legge e lo trasmette. Rimane, il discepolo che Gesù amava rimane con la sua testimonianza scritta e con il lettore di questa testimonianza, i lettori di questa testimonianza scritta. Per cui molto interessante, il nostro Tommaso ci fa veramente da ponte, perché proprio sta nella cornice di comunicazione del Vangelo. Nicodemo e la Samaritana li lasciamo ad un'altra volta.